è legata a questo libro, Fare Pubblici Postumi di Carlo Doro, che mette a fuoco una riflessione estremamente premonitrice e pregnante rispetto alle sfide di oggi, che direi dal punto di vista di Carlo Doro, a mio avviso, avendo lui proprio una formazione squisitamente giuridica all'inizio, c'è una nota biografica del libro stesso, ma questo aspetto è venuto fuori anche negli altri seminari che fanno parte di questo tipo di discussione e presentazione del libro, per esempio a Roma alla Sapienza, alla facoltà di sociologia, in cui tra l'altro è venuto anche Giuliano Amato, che è stato compagno di corso di Doro negli studi a Pisa, e allora con la giuridico che era sostanzialmente uno dei discenti di studi superiori in quanto costruiti nella scuola normale superiore di Pisa nella zona di Campania, da cui vengono grandissimi giuristi, non solo di Amato ma anche di Sabino Cassese. E quindi questo aspetto, a me sembra, di questi suoi studi iniziali, mi sembra che emerga in maniera forte come tentativo di sintesi di tutto invece il portato sociologico che poi è stato sviluppato successivamente nel corso della vita di studio e di lavoro, perché ritorna al tema della centralità delle istituzioni e quindi di un luogo dei riferimenti per occuparsi di quelli che lui chiama affari pubblici, che secondo me sottilmente allude anche alla degenerazione di questo termine, ma che invece sono centrali sia la produzione di beni pubblici, sia per il tema che è emerso sempre più forte di recente della tutela dei beni pubblici. Mentre i beni pubblici si fa di produzione, di servizi, di produzione della sanità, eccetera, e beni pubblici si parla sostanzialmente di un portato che abbiamo ereditato, che si tratta di e faccio un ragionamento, cioè la faccio una sintesi sicuramente molto semplificatoria, però si aiuta per mettere sul tavolo i temi principali del libro. E quindi non dicevamo che la centralità delle istituzioni per svolgere queste funzioni rispetto a questa elemento fondamentale, che mi chiama sempre cinque costituzionali, che è sempre il nostro dire, ci sono diversi rischi che abbiamo molto e che stiamo ancora correndo. Uno è l'assunzione all'interno delle istituzioni di una logica mercatistica, per cui praticamente le istituzioni che dovrebbero essere, come dire, l'organizzazione della logica del mercato, assumendo all'interno la logica meccanistica, per cui la cosa più importante, non so, la vendita del PIL, per circolare investimenti, denaro, eccetera, eccetera, praticamente vengono meno a quel ruolo costituzionale salvaguardia dei beni pubblici e dei beni privati. Perché ovviamente in una logica di mercato proprio volontata, le imprese ovviamente assumono tendenzialmente non si preoccupano di generare, di costituire una quota di beni pubblici, di beni comuni che sia operata in un certo intervento, ma si in una logica di breve periodo realizzano i loro profitti, i loro obiettivi e lasciano fuori queste esternalità negative che non sono più in termini ambientali di beni comuni, ma anche interessante, per esempio, la valutazione che lui fa esplicita in tanti testi, insomma, lei si ritrova molto chiara in questo volume, anche nella crisi climatica globale, come il bene pubblico per eccellenza, la produzione di vivibilità generale sulla Terra, e che appunto sono l'esito a scala globale di questo stesso meccanismo dell'applicazione da parte delle istituzioni del loro ruolo di freno all'ambientalismo. Questo insomma, è un elemento molto fondamentale, molto importante, fondamentale sul pensiero, ma c'è una visione molto critica da studioso delle istituzioni, di quale tipo di istituzioni che dovrebbe essere necessario in un momento in cui c'è anche una difficoltà nel rapporto tra istituzioni e società, che è quella appunto che stiamo vivendo, tra l'indicatore sia che da un momento all'altro il 10-15-20% degli orientamenti politici passa da una parte all'altra, perché c'è proprio un grande distacco e disorientamento. In questa situazione, e qui c'è una citazione anche che abbiamo fatto, il ruolo delle istituzioni, che in più parti della risalto del corpo del volume viene messo in evidenza che le istituzioni non sono direttamente la risposta, ma si devono porre in quello spazio tra la domanda e la risposta, senza poi strutturarsi come organizzazioni rigide spesso concentrate, che in questo caso diventano come dire, un ostacolo nel percorso che è continuamente difficile, in cui la società pone delle domande del futuro, del presente, e aspetta delle risposte. Quindi un'istituzione che si rigidisce diventa un ostacolo per la domanda della risposta. Quindi lui parla appunto di questo spazio di istituzione deve diventare monumentale, no? L'organizzazione delle domande delle stagioni. Sulla base di questo ragionamento mi sembra sentito le stesse valutazioni negli altri seminari, per esempio citavo la Sapienza che ho potuto assistere direttamente, ma c'è stato anche il seminario a Milano, ce ne saranno anche altri, e una chiave importante per le istituzioni è quello di realizzarsi all'interno delle politiche pubbliche, quindi all'interno di una dimensione processuale in cui c'è un grande lavoro che sta facendo la questione di Milano per creare usare il termine che usa l'uomo nel libro, una capacitazione delle istituzioni, ma anche degli stakeholder della città e delle imprese, perché la politica pubblica ha degli obiettivi specifici. Dobbiamo fare il pubblico a mare, dobbiamo fare il pubblico a mare, dobbiamo fare il pubblico di generazione. Ma il vero, cioè, l'obiettivo di carattere generale, la finalità generale delle politiche pubbliche è proprio la capacitazione. Perché solo se c'è capacitazione di tutti i soggetti, le istituzioni, le imprese, il sociale in generale, si ha capacità nel lungo periodo di rendere sostenibili queste politiche, di gestire la lunga distanza, che è quella fondamentale ovviamente se parliamo di sostenibilità, queste politiche. Da questo punto di vista io adesso c'è una scaletta in cui sarebbe potuto intervenire dopo. Da questo punto di vista il tema della rigenerazione urbana è assolutamente un tema centrale di questa classe di azioni che è quella delle politiche pubbliche, in cui si trovano tutti i vari temi necessari perché siamo efficaci, quindi l'integrazione, c'è una parte di, c'è varie parti del libro, sono intorno per esempio alle pagine 175 e seguenti del libro, un saggio sulle politiche pubbliche, vengono messi in evidenza quali sono gli ingredienti per rendere queste politiche pubbliche efficaci. Allora, innanzitutto la prima cosa che viene detta è l'assunzione della logica del progetto. La logica del progetto vuol dire che non si avvia un processo che è già disposto, ma è, diciamo, è una risposta che si va configurando, trovando un senso di partecipazione attiva dai soggetti nel momento in cui si attua. E questo è un concetto fondamentale e, lo dico anche perché faccio anche il lavoro, diciamo, professionale, e rivoluzionario, perché quando si parla di politica pubblica, o semplicemente quando si fa un bando per ottenere qualche cosa, normalmente l'amministrazione dice già che cosa bisogna fare. Mentre per arrivare già a fare un bando e scrivere parole, generazioni di testo, generazioni di dati, dovresti fare prima, diciamo, un'immersione delle istituzioni nella società, e quindi una vitalizzazione delle istituzioni, e solo a quel punto, sempre però con logica del processo, disegnare un percorso. Dove so che le varianti sono i temi e i destini che devono parlare di carattere costituzionale, cioè quelli che non sono, ci sono delle cose che non sono negoziabili. Ovviamente se dobbiamo fare una politica che distrugge il patrimonio culturale, distrugge il patrimonio ambientale, ovviamente questo non è che può essere deciso in nessun processo partecipativo, perché quelle sono le invarianti costituzionali. Ma date queste invarianti, le risposte e la modalità di progetto, di opera, di intervento, si devono chiarire all'interno della logica del progetto. Segnalo che questo tema della logica del progetto è quello con diverse denominazioni che viene assunto nelle imprese creative, dove ha preso sempre di più forza il termine di design thinking, cioè del pensiero progettuale. Questo viene ormai insegnato nella scuola di business administration, cioè è base di insegnamenti che abbiamo avuto nelle università americane, eccetera. Il pubblico fa fatica perché molto spesso c'è paura che le cose si modificano nel processo, perché si iniziano già a rendere quello che si deve fare. Nella logica di progetto si verifica anche l'integrazione non solo di tipo disciplinare, ma anche l'integrazione tra soggetti con competenze, tra pubblica amministrazione molto frammentata in competenze. Logica di integrazione che si può abbozzare più dall'inizio, ma che si verifica nel corso della realizzazione della politica che si è intrapresa, cioè facendo, implementando la politica, che ci si accorge di quali spazi di integrazione, di quali integrazioni sono necessarie. Quindi a questo punto si incrementa il concetto di integrazione. Lo dice proprio. Posso citare proprio una frase del libro: molti fattori cruciali proprio dell'integrazione emergono solo in fase di implementazione. L'integrazione richiede molta cooperazione tra le parti e la progressiva assunzione di una visione condivisa. Quindi l'integrazione è un grande lavoro, un elemento di rivendita resta la tendenza ad approssimare l'obiettivo e accumulare esperienze che potranno rendere più facile. L'altro aspetto fondamentale è l'aspetto strategico, che anche questo deriva all'interno di un processo integrato e differenziato che trasporta gli attori, anche qui sto leggendo parti del testo, dentro nuove culture di policy, crea policy network. senso comune aspettative comuni. Quindi se l'orientamento strategico è inizialmente strumentale alla realizzazione dell'oggetto principale della politica pubblica, può diventare un fatto caratterizzante di attori che imparano ad incorporare le complessità, per esempio sul tema della qualità umana e della popolazione. Quindi strategia significa interattività, comunicazione, scambio, flessibilità. Ovviamente una logica di questo genere richiede anche una pratica concreta della sussidiarietà, sia in senso verticale tra istituzioni di diverso livello, di diverse competenze, sia in senso orizzontale tra soggetti pubblici, soggetti privati, di vario tipo, profit, non profit e così via. Questo tipo di processo sostanzialmente deriva dalle indicazioni di libertà, nel momento che si mantiene un progetto si coinvolgono gli attori e si identificano il corso di implementazione le cose che si dovranno fare approssimandosi quindi all'obiettivo. Questo è classico esempio del tema della rigenerazione urbana, un tipo di intervento estremamente complesso, natura della progettazione edilizia di un tempo, è un insieme di generazione che vanno da aspetti edilizi, a quelli ambientali, agli spazi di relazione, delle verde, dell'economia, dell'occupazione e in generale appunto con questa finalità generale della capacitazione, cioè creare attuale l'intervento di rigenerazione urbana del quartiere, vuol dire poi lasciare quel quartiere con un'organizzazione, una capacità, un'attivazione degli attori pubblici e privati che consente poi di far proseguire in un lungo periodo questa tendenza di rigenerazione e di rigenerazione. Per concludere questa mia introduzione insomma, dei temi, provo a fare un collegamento tra questo tema dei beni pubblici, dei beni comuni e quindi quello che è tutti, e anche della capacitazione di quelli che sono gli obiettivi di utilità sociale che dovrebbe avere secondo l'uomo una politica pubblica, per fare un collegamento con un salto di 100 anni. Perché tutto questo tema del design thinking, della logica progettuale, del fatto delle cose, dell'innovazione che si fa attraverso questi metodi di attivazione dei processi progettuali, mi richiama una formula e anche una riflessione sull'innovazione e sulla creatività che fu fatta nel 1907 da un grande matematico francese, Paul Perret, che scrisse un pamphlet nel 1907 su scienza e metodo, in cui da matematico, questa cosa straordinaria, studia proprio il tema dell'innovazione e della creatività, arrivando a definire una formula della creatività. La creatività è il prodotto del grado di innovazione, che viene inteso come la capacità di combinare in modo nuovo gli elementi che sono sul tavolo, c'è un accordo che nulla si crea da zero, quindi prodotto dell'innovazione per l'utilità sociale. È una formula straordinaria che dà un valore sociale al tema della creatività, quindi qui la creatività come le mille forme, da quella puntuale in campo urbano, architettonico, ma anche il fatto che c'è di creatività nel creare dei servizi nuovi, per esempio di trovare delle nuove formule di combinare gli elementi esistenti in quegli spazi così incerti, noi stiamo lavorando su spazi di transizione tra città e campagna, sui margini urbani, eccetera, dove dentro c'è un po' di tutto. Ma se quel po' di tutto viene combinato in una maniera innovativa che produce un utile sociale, questo è un atto creativo, un termine di sensibilità sociale che viene risultato davanti a te e viene interpretato e aggiornato alle minute normali dell'oggi da dunque di Carlo. Quindi mi sembra ci sia una riflessione di grandissima importanza dal punto di vista dell'attualità che stiamo vivendo, la crisi delle istituzioni e il tentativo attraverso le politiche pubbliche e le politiche urbane di ripristinare lo spazio che si occupa di affari pubblici nel senso di lavoro. Quindi diciamo, c'è questo elemento di attualità, ma c'è un filo di pensiero anche teorico che secondo me si ricollega con, adesso io parlo ovviamente con i limiti delle mie competenze disciplinari, che si erano di sono poi paesaggi sul tema della creatività, però insomma, quello che sono le mie capacità di conoscenza dei modelli teorici mi sembra straordinario come si ricollega appunto a questo tema della creatività e dell'innovazione in maniera secondo me assolutamente centrale per il mondo. Io praticamente, siccome ho iniziato a parlare di produrre, ho anche un po' anticipato le mie riflessioni, mentre un amico collega di Eutropia, anzi mi scuso perché tu sei tra i fondatori di Eutropia, quindi impropriamente ho parlato io per primo. Diciamo, tutto questo pensiero, sistematizzazione anche teorica, politico teorica, giuridica, il diritto è qualcosa di mio, come dovrebbero essere le istituzioni, mi sembra che ci sia anche un elemento di grande amore per il mondo mediterraneo, che anzi è un mondo della creatività, della complessità e anche dei beni. Beni comuni, no? Dell'ambiente, delle cose meravigliose che abbiamo, credo che questo elemento sia stato un elemento che ha sempre Carlo Donato, un grande amore per il Mezzogiorno e anche per il particolare della Puglia. E questo avrebbe potuto essere, ma diciamo che ora faccio l'assist del mio intervento diciamo, di apertura del nostro seminario.
Benissimo, così, perché io, dato il carattere seminariale, preferisco fare una sorta di testimonianza ponendo poi alcuni interrogativi più pratici. Testimonianza, scherzo sull'età, questi giorni leggendo qualche cosa delle celebrazioni del 68, a 50 anni ho fatto uno sforzo di memoria e mi sono ricordato che il primo mio incontro culturale con Carlo Romolo è stato quando nel 69, un anno dopo, qualcuno più grande di me ha fatto le fotocopie di questo celebre numero 35 dei quaderni piacentini che conteneva il saggio di Carlo Donato, poi tradotto in tutto il mondo, La politica di Desmondo. Un saggio che all'epoca fece discutere tantissimo, anche proprio per la originalità e nello stesso tempo chiarezza con cui veniva affrontato il tema della fase nuova che si aveva con il movimento. Poi, subito dopo, a distanza di tanti anni, ne abbiamo poi parlato anche quando ho conosciuto personalmente Carlo Romolo, no? A distanza di pochi anni il panorama è cambiato, lo dico anche a quelli più giovani qui presenti, nostro signore, ma troppo velocemente, nel senso che sul piano nazionale, come voi sapete, siamo siamo entrati poi in una fase che porta negli anni di piombo, ma abbiamo vissuto dei momenti, delle fasi che veramente hanno un'altra dimensione rispetto alla politica definita e all'impostazione di Carlo. Qualcuno di voi ricorderà, altri hanno sentito parlare della rivolta di Reggio Calabria, della rivolta dell'Aquila, delle lotte per l'università a Pescara, e anche del fatto che persino i movimenti più, oserei definirli classici, di lotta sociale, assumevano qualche anno dopo delle forme più di liberismo anche violento,
sì,
sembrava da parte del movimento sociale o della sinistra storica dell'epoca, vado con la memoria di tanti padri che ne so, con i municipi bruciati e via discorrendo. Quindi c'è come nel giro di pochi anni, perché già siamo a 70 con questi episodi, il sud dava un colpo molto grande, un seguito pesante, no? A una determinata impostazione, diciamo in positivo, di ridefinizione della politica nel senso del saggio di nuovo. Poi, molti anni dopo, io ho avuto la ventura poi di conoscerlo personalmente in una fase in cui era il periodo della collaborazione con Franco Fichera, che insegnava a Bari scienze delle finanze, e io mi occupavo dei bilanci regionali, quindi ero entrato in contatto anche con Franco. Il periodo del governo debole, dell'antologia, le vie dell'innovazione, che rappresentava una fase molto diversa di riflessione, molto, molto moderna, nel senso che anche aperta alla cultura internazionale, per esempio l'antologia del governo debole, ma anche l'altra, no? Sui limiti delle istituzioni, sulla fase nuova che si era aperta proprio già a livello strutturale, fase mondiale nuova. E da allora, anche perché guardo Marcello, poi Carlo è stato in Puglia tutti gli anni, vacanza,
lavoro.
Abbiamo costituito un'associazione culturale appunto in proprio, abbiamo persino fatto delle attività pratiche, come dire, di consulenza di enti pubblici.